I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro, introduzione.
Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare, come avete ascoltato dalla nostra sigla, al tema del combattimento spirituale. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Cominciamo oggi un'avventura che è l'avventura che compete la sfida interiore per la nostra felicità. Quanto noi affronteremo in questa trasmissione sarà l'analisi del più profondo dei combattimenti, quello che riguarda la scaturigine, l'origine, la sorgente dei nostri pensieri e la nostra difficoltà a difendere la nostra pace interiore, la nostra felicità globale. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'opera del tentatore in noi che si manifesta soprattutto nella tentazione, per l'appunto. Non è tanto il risultato quello che ci interesserà esaminare qui, il peccato o tutto ciò che è collegato ad esso, quanto come in noi i nostri pensieri si storcono, come in noi le cose prendono la piega brutta. Infatti, le nostre tentazioni nascono sempre da un pensiero malvagio. Così dice un grande maestro che si chiama Evagrio Pontico. In realtà non lo dice lui, lo dice tutto un mondo di persone che, a cominciare da Antonio il Grande, siamo negli anni fra il 250 e il 350, questi sono l'epoca di Antonio il Grande, mentre il cristianesimo si sta affermando nel mondo mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e anche in un certo senso di potere, Antonio il Grande per primo, tradizionalmente, si ritira nel deserto per dedicarsi al combattimento interiore, perché nota che c'è una banalizzazione del cristianesimo in corso e questi padri del deserto vanno a affrontare il loro cuore e a affrontare il combattimento della nostra intimità con Dio, andando a focalizzare la sua natura, come nascono gli inganni, come ci si difende dagli inganni, come ci si attacca alla verità e come ci si difende da tutto il mondo della confusione, dell'ambiguità. Ci lasciano questi maestri, che stanno nel deserto, all'inizio soprattutto in Egitto, dei cosiddetti apoftegmi, che sono i detti dei padri del deserto. Il termine vuol dire proprio detto, cioè pronunciamento. Spesso sono lapidari, molto semplici. Fra questi padri ce n'è uno, appunto il nostro Evagrio Pontico, che si colloca fra il 345 e il 399, che essendo molto sapiente e anche molto capace di mettere per iscritto quello che sta sperimentando e sta capendo, su richiesta di molti altri monaci o sapienti o vescovi o persone che chiedono a lui aiutaci a vivere il combattimento interiore spirituale, formula vari trattati, lettere, testi sfusi, dove quella ripete più volte la dottrina degli otto pensieri. Di che parliamo? Gli otto pensieri sono l'origine di quelli che noi chiamiamo i sette vizi capitali. Per noi occidentali sono diventati sette, per gli orientali resteranno sempre otto. questo mondo è il mondo appunto degli inganni interiori che non tratteremo vivisezionando il peccato, perché non ci interesserà tanto questo quanto come si combatte il peccato. In un certo senso, sapendo bene che come cristiani siamo possessori di una tradizione che ci consegna la notizia dell'esistenza del demonio, esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno. Ecco, dobbiamo però stare molto attenti a non farci irretire in un'analisi del demonio per se stesso che non ci interessa più di tanto, perché se un ladro viene a scassinarmi la casa, a me non interessa tanto se sia biondo o moro o non so cosa, se sia alto o basso o che storia abbia o come sia fatto o perché si è messo a rubare. La cosa che più mi interessa è che non mi derubi. E noi ci occuperemo di questo, di come chiudere le porte al ladro e come difendere il bene. E logicamente la cosa più importante è affermare il bene. La cosa più importante non è stare lì a fare questa analisi triste del mondo brutto e nero dell'errore, quanto concentrarci sul bene, sulla luminosità e sulla difesa della nostra felicità. È il problema di prenderci cura di noi stessi. È il problema di fare i conti, se vogliamo vivere bene, con i nostri rischi e della lotta contro gli inganni. Questo è quanto mai sano ed è tutto in una chiave assolutamente costruttiva, positiva, per cui non ci si aspetti da queste trasmissioni una analisi troppo approfondita del vizio in sé, quanto di come dal vizio ci si divincoli e quali sono i punti di forza per liberarsi dal male ed essere veramente liberi, perché siamo stati liberati, come dice San Paolo, per restare liberi. Partiamo nella nostra analisi da un assunto che non possiamo mettere in secondo piano. Dio parla normalmente al cuore dell'uomo dando ispirazioni e consolazioni. Il cuore dell'uomo è stato creato per dialogare con Dio e Dio parla nel cuore di ogni uomo. Ma come parla? Parla nel profondo, parla, ripeto, dando ispirazioni e consolazioni, parla con correzioni, parla con esortazioni, sempre tutto ciò a riguardo, a attinenza con la libertà. Per questo l'uomo può sottovalutare questi movimenti profondi del suo cuore. E talvolta ne può essere completamente estraneo, per questo tanta gente può ritenere, può accogliere questa frase «Dio parla al cuore dell'uomo» come una cosa, bah, non lo so a chi, a me no, e invece pure a te sì, senza ombra di dubbio, anche se una persona è lontano mille miglia dalla fede e non vuole assolutamente avere niente a che fare con le cose cristiane o altro, Dio comunque lo ama e mette nel suo cuore dei movimenti belli che lo indirizzano alla sua integrità, al bene che lui può fare, alla difesa e alla salvaguardia della luce dentro il suo cuore. È chiaro, Dio agisce nel cuore dell'uomo in maniera rispettosa, ripetiamo, non impositiva. Parla ordinariamente per mezzo del bene che sgorga nel nostro cuore, della contraddizione che combatte i nostri inganni e che ci viene regalata come un'inquietudine sana e santa che ci mette fuori da un fraintendimento della realtà e cose simili, per cui tutto un tratto ci rendiamo conto che stiamo sbagliando. E questi sono doni, sono consapevolezze regalate dalla provvidenza. Ecco, molto importante partire da questo punto. Dio parla con noi, entra nel nostro cuore, sa come guidare rispettosamente i nostri pensieri verso il bene. Ma tutto questo si fa, rivediamo, nella libertà. Allora, dobbiamo quindi subito iniziare a distinguere questa dottrina dei pensieri, secondo questo maestro, appunto, Evagrio Pontio, che, come abbiamo già detto, sistematizza un pochino tutta questa realtà qua. Dobbiamo dire che a Evagrio Pontico attingono tutti, in realtà un tesoro che è stato saccheggiato da tanti maestri spirituali, perché in un certo senso un po' un caposcuola insieme ad altri di questa sistematizzazione della battaglia interiore. Allora, ci lanciamo quindi nel mondo dell'organizzazione del riconoscimento dei nostri movimenti interiori. Dobbiamo entrare in questo mondo e rivediamo, dobbiamo sistematizzare, aiutati da Evagrio Pontico, perché? Perché dentro di noi non parla solamente Dio, perché dentro di noi si distinguono vari tipi di pensieri. Allora, il buon Evagrio Pontico, seguendo una organizzazione che è tipica nell'epoca, che condivide con altri maestri dello spirito, distingue in tre tipi di pensieri. I pensieri angelici, i pensieri umani e i pensieri diabolici. I pensieri angelici, in genere, illuminano il fine delle cose, lo scopo, il perché delle cose o degli eventi. Questi pensieri vengono dall'io profondo dell'uomo, dall'interno. Sono intuizioni che unificano la realtà e motivano nel bene le cose che si fanno, e sono orientati allo scopo delle cose e quindi mettono l'uomo sulla strada giusta. Poi ci sono i nostri pensieri umani, pensieri semplici, pensieri che sono, diciamo, a disposizione della nostra libertà. Sono, come dire, il mondo interiore normale, la nostra personalità, come siamo fatti, come pensiamo. E quindi in questo mondo compaiono anche i pensieri diabolici, secondo la definizione appunto di questi padri del deserto. Sono caricati emozionalmente, sono caricati passionalmente e sono molto spesso collegati a delle rappresentazioni mentali. Il carico emozionale, secondo i padri del deserto, è normalmente ordinato al possesso. Cioè, mentre i pensieri angelici guardano molto il fine delle cose, i pensieri diabolici ci incollano al tema del possesso, del prendere, dell'accaparrare. Per questo, per esempio, San Francesco d'Assisi, all'inizio del suo combattimento interiore, capì che la via della santità, la via della libertà, era la rinuncia al possesso, ovvero la povertà. Infatti, generalmente tendono ad una relazione con il reale riferita all'ego. Appunto, le cose sono in funzione di me e io sono al centro di quello che capita e mi angoscio per me stesso. Ecco, noi nel contenitore della nostra mente ci mettiamo ogni cosa, mettiamo insieme uno dopo l'altro pensieri umani, traccia di pensieri angelici, minaccia di pensieri diabolici. L'obiettivo della nostra avventura, in primo luogo, insegnerà a fare distinzione tra ciò che è presente nei nostri pensieri. Noi spesso decidiamo le cose sulla base di stati d'animo, di emozioni, in mezzo a confusione. Bisogna fare ordine, perché la nostra vita è preziosa, perché consideriamo le cose in maniera superficiale molto spesso e non distinguiamo il bene dal male. Per fare un esempio e capirci un pochino sull'urgenza di questo tipo di lavoro a cui ci approcciamo, va detto senza pretese eccessive, cioè noi focalizzeremo il tema, di più non si può fare, noi cercheremo di dare delle piste di lavoro, di più di questo si fa con un padre spirituale, con una guida spirituale di qualche genere, cioè queste sono cose che vanno tutte personalizzate, non basta questa infarinatura che potremo dare per mezzo di una trasmissione radiofonica per parlare di cose così gravi, serie, nello stesso tempo potenzialmente latrici di grande felicità e anche contigue con una grande infelicità, cioè dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutare quanto potremo fare in questo caso, però dobbiamo fare ordine, abbiamo bisogno di fare distinzione e di non confondere i vari livelli del nostro essere, proveremo un pochino a dare un'impostazione che riguarda tutto questo mondo qui, ripeto, con tutta la consapevolezza della sfida che è enorme, improba, solamente la grazia divina ci può condurre fuori compiutamente da questa confusione. Per poter iniziare una prima distinzione, noi dobbiamo considerare che questo mondo dei pensieri angelici, dei pensieri diabolici e dei nostri pensieri che stanno lì in mezzo, poveretti, che vengono o benedetti o ingannati, dobbiamo ricordare la struttura dell'uomo secondo la visione di questi cristiani dei primi secoli. Una visione che ha molto a che fare con una visione antica, diffusa nel mondo greco dell'epoca, ma che è molto coerente con la visione biblica dell'uomo e che qua e là, nelle trasmissioni che abbiamo già fatto in altre situazioni, abbiamo dovuto per forza rievocare. Ecco, noi dobbiamo considerare la struttura dell'uomo secondo una concentricità di tre zone, tre cerchi dall'esterno all'interno che riguardano la struttura umana. Il cerchio più esterno è quello corporale, sensoriale, il mondo delle nostre percezioni, il mondo somatico, quello per cui noi abbiamo un corpo che detta le sue leggi. Le nostre percezioni partono da lì, non c'è niente da fare, se uno non vede una cosa non gli viene neanche in mente, se uno non ascolta una cosa non gli viene in mente, se uno non annusa una cosa non gli viene in mente e via dicendo. Certamente questo mondo riguarderebbe l'affrontamento della dottrina dei cinque sensi, che è un'arte di capire come funziona questa prima fase e come si inganna questa prima fase. Questa zona qui c'ha i suoi problemi, i suoi limiti, ed è comunque sempre abbastanza settoriale, parziale, i sensi sono sempre limitati, ma noi abbiamo questo mondo che è il mondo delle percezioni corporali e delle esigenze corporali. Il cerchio successivo è quello mentale, è la mente che presiede ai nostri sentimenti e ai pensieri, cioè quello che viene chiamato in greco la psiche, cioè il mondo che noi abbiamo tradotto come il mondo psicologico, anche se forse le accezioni sono un po' variate nella evoluzione temporale dell'etimologia. Qual è la realtà? Che noi abbiamo un mondo interiore, cioè abbiamo un mondo esteriore, i sensi e la nostra elaborazione, gli oggetti mentali e i movimenti sentimentali. Questo per dirli grosso modo, però qual è il nostro problema? Che normalmente nella nostra antropologia moderna noi pensiamo che qui ci fermeremmo. Basterebbe questo, cioè il corpo e la psiche. Il corpo, i sensi, le percezioni e la nostra elaborazione interiore. La nostra razionalità, la nostra risposta emozionale, relazionale, che è il mondo dei sentimenti. Allora, il problema è che non è vero che noi finiamo qua. Noi pensiamo di finire qua. Noi abbiamo un io più profondo. Non nel senso freudiano. Tante cose che qui ora dovremmo dire hanno forse una contiguità con tutta l'analisi dell'io freudiano, però lì siamo in un mondo molto meccanicista, positivista, che proprio è molto più povero rispetto a questo mondo spirituale che implica un contatto con l'invisibile, però c'è una parte di noi che è invisibile, più profonda, e che è non sempre immediatamente accessibile. Anzi, l'arte proprio del tentatore sarà tenerci lontani da quell'io profondo che viene chiamato il pneuma, lo spirito, la parte pneumatica dell'uomo. Il problema è che i miei sensi sono meccanici, sono sistema di percezioni che ha la sua debolezza, ma anche il mio mondo psicologico, fra ragione e sentimento, ha la sua meccanicità, perché io sono fatto, caratterizzato, espanso, atrofizzato secondo quello che è una storia, cioè una storia psicologica, e ho delle propensioni, ho delle paure. Questo è un mondo abbastanza meccanico, in questo senso tutto sommato la psicodinamica ha ragione, ma c'è un io più profondo. Se consideriamo per esempio la parabola del figliol prodigo, noi vediamo che questo uomo, al termine di un processo autodistruttivo, rientra in se stesso. Ecco, entra nel suo io profondo e lì inizia a percepire la verità. Ecco, la sfida di queste trasmissioni sarà cercare di difenderci da ciò che ci tiene fuori da quel sé profondo e cercare di assecondare ciò che ci porta lì dove risiede la verità, dove risiede un'intuizione di noi stessi sana, buona, e tutti la abbiamo, dove Dio può toccare con la sua buona elettricità il corso dei nostri pensieri, il corso dei nostri sentimenti, ispirandoci in maniera sana. Ecco, avventura che abbiamo appena sfiorato, sarà queste trasmissioni, quella di fare distinzione ed entrare in quelli che sono le grazie e difenderci dagli inganni che ci rubano le grazie del mondo interiore che produce tutte le nostre intenzioni e le nostre azioni. Cioè da quel luogo più profondo partono i moventi del nostro essere che poi si tradurranno nelle nostre scelte.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro, introduzione.